ma sei stato comprensibilissimo. Io passerei a Carlo Privitera, che ci parla di un aspetto legato alla cannabis per usi terapeutici che abbiamo affrontato molte volte in queste sedi di Festa del Raccolto, e credo che anche lui abbia un po' di cose da dirci sullo stato dell'arte, le proposte, le possibilità.
Grazie. Allora, buonasera a tutti, grazie a Milano Cannabica che mi ha invitato, ed è un grosso piacere. Ringraziamo Milano Cannabica, ecco, per chi non l'avesse sentito. Allora, io vorrei partire da fare un plauso al fatto che le esperienze che abbiamo appena sentito sono importanti, perché hanno appunto eliminato la componente ideologica. E dal plauso verso la scientificità e la logicità, diciamo, del comportamento del governo, perché viene informato in maniera scientifica e asettica, di conseguenza viene portato a dover dare delle risposte scientifiche e asettiche che si chiamano normativa. Quindi in Germania l'hanno già fatto, stanno trovando il modo di farlo in Svizzera, ma il principio che trovo comune è il fatto di sedersi a un tavolo in maniera scientifica e asettica, cosa che penso che si debba un po' rimproverare in generale a noi italiani, perché ecco, è una parola che sempre suscita un po' di far storcere il naso. L'attività di lobbying è fondamentale, cioè dare informazioni corrette agli organi che sono deputati a fare le leggi, a fare e amministrare tutto quello che sta dietro, in modo tale che li si mettano un attimino con le spalle al muro, cioè dare dei dati oggettivi. Oggi in letteratura scientifica noi abbiamo una quantità di dati, per venire adesso all'argomento della serata, ovvero riguardo la cannabis light, il CBD, abbiamo una quantità di dati ormai veramente inimmaginabile, che dimostrano scientificamente e senza alcun pregiudizio che il CBD dovrebbe essere considerato assolutamente un integratore, alla stregua di un integratore. Ma questo lo diciamo perché, ecco, faccio il medico, non faccio il politico, quindi devo dire il perché il CBD si può considerare un integratore. Perché ormai noi sappiamo che il sistema endocannabinoide, okay, che è quello nostro, è un sistema che non funziona in qualsiasi condizione cronica, qualsiasi condizione di cronicità, quindi l'epilessia, l'Alzheimer, il dolore cronico, tutte quelle che sappiamo essere le indicazioni all'utilizzo della cannabis medica. Tutte queste diagnosi ci dicono: guarda, questo paziente ha il sistema endocannabinoide che non funziona, io cosa faccio? Metto da fuori i cannabinoidi, per farla semplice. Ecco, allora, questo concetto, così come applicabile al paziente terminale di cancro piuttosto che al paziente con Alzheimer o dolore cronico, si può anche applicare, letteratura scientifica alla mano, anche al soggetto che fino ad oggi viene indicato come consumatore ludico della cannabis, THC o CBD che sia, parliamo della pianta nell'interesse. Allora, il consumatore ludico da cannabis, mi dispiace, con buona pace di un po' di persone, non esiste, non è mai esistito, perché l'utilizzo di chi si fa le canne, si chiama così, no? Dobbiamo individuarlo così, quindi chi utilizza la cannabis senza una diagnosi specifica, in realtà è compatibile con chi ha una sindrome ansioso-depressiva lieve, cioè chi ha una sindrome da stress, chi è stressato e dopo una pandemia e un paio di guerre mondiali dietro direi che ne abbiamo ben motivo di essere stressati. È giusto, è descritto nei libri, è descritto in letteratura scientifica. Quindi cosa facciamo quando da ragazzi iniziamo a farci le canne? In realtà stiamo utilizzando un farmaco, o meglio, delle molecole, perché dico farmaco, dice no, farmaco in senso greco, con delle molecole, una sostanza che ci dà dei benefici, che noi possiamo esperire, e quindi utilizziamo, uso un termine difficile per come dire, giustificare il fatto che sono arrivato fino a qui, un criterio ex iuvantibus, cioè utilizzo quella sostanza che può essere la cannabis, come può essere la camomilla, come può essere anche uno Xanax, come può essere anche un cicchettino di alcol prima di andarmi a coricare, quelli che si fanno il grappino. Ok, in letteratura ci sono dei lavori ormai che hanno profilato i pazienti, cioè questi consumatori. E se andiamo a vedere sappiamo che le patologie, la sindrome da stress, l'insonnia, la depressione, l'ansia, hanno tutte quante in comune che cosa? La neuroinfiammazione, cioè l'attivazione del sistema immunitario, esattamente come avviene nell'Alzheimer, ovviamente con le dovute proporzioni, c'è un mondo tra l'uno e l'altro, ma il concetto qual è? Il sistema endocannabinoide di una persona di 35 anni che la sera si va a casa e si fa una cannetta prima di andare a dormire, in realtà quella persona cosa sta facendo? Sta solo integrando in maniera peraltro più fisiologica del cicchettino di grappa o dello Xanax, perché vado a integrare un sistema biologico. E vado a integrare perché? Perché durante il giorno una serie di fattori che sono di qualsiasi tipo, anche lo stress lavorativo, anche se è uscito l'altro giorno il report sulle malattie mentali, sono tutte conseguenze da mettere a sistema, ma questo lo sappiamo da più di 100 anni, nel 1920 fu dimostrato che la reazione del topino allo stress, qualsiasi tipo di stress, era sempre uguale. La produzione del cortisolo, l'ipertrofia gastrica e l'aumento del timo, cioè delle conseguenze dovute all'attivazione del sistema endocannabinoide. Quindi, scusate, del sistema immunitario, perdonatemi. Quindi, ripeto, oggi abbiamo una quantità di dati veramente importante, perché la scienza, il mondo scientifico, la cannabis è la molecola, il farmaco più studiato al mondo da 20 anni a questa parte. I movimenti economici su questo farmaco stanno diventando veramente impressionanti, perché ci sono passaggi, acquisizioni per miliardi e miliardi con un click, quindi soldi se ne muovono, Big Pharma investe nella cannabis, quindi non c'è più neanche il discorso di Big Pharma è contrario, no, è tutto diverso, è tutto diverso. Allora, secondo me, se dal plauso alla scientificità e al... sono tedeschi, se no erano sicchiani come me, è giusto, era più facile. Dobbiamo fare però un attimino anche il mea culpa, perché? Perché dovremmo, e qui l'avevo promesso una piccola bacchettata alle aziende, anche se non ci sono, o se c'è qualcuno meglio ancora, non è stato data, non è stata data la possibilità a chi fa il lavoro di ricercatore, di scienziato, chi può prendere quei dati e dargli un significato, di fornire un report asettico e scientifico che possa dimostrare che il CBD è un integratore. Allora, non devi vietarne la produzione anche da aziende agricole senza il passaggio dalla farmaceutica, perché l'unica differenza tra virgolette è questa, non passa da una farmaceutica, però si può trovare il modo di normarlo tutelando i consumatori, perché così come è vero, diciamo, il diritto di chiunque, io posso portare l'esperienza diretta di mamme che hanno avuto esperienze veramente brutte con prodotti non controllati. Quindi, ripeto, il diritto di tutti quanti, io lo riconosco e sono per il diritto di tutti quanti fare quel caspita che vogliono, però, e questa è una cosa che è vera, perché io vi porto in prima persona, c'è il rischio che alcuni pazienti, che attenzione, è la colpa anche dei medici, che non trovano risposte in medici e sistema sanitario preparato, si vadano ad affidare a prodotti che trovano online e che danno a bimbi di un anno, di due anni, a bambini. Quindi normare questa cosa in un modo o in un altro, non spetta a me dire come, è fondamentale per tutelare veramente i più debili, i più deboli, e questo da medico io devo metterlo dinanzi a qualsiasi altra proposta o prospettiva normativa. Ripeto, sappiamo che la cannabis light è sicura, non c'è problema per la salute pubblica, veramente, cioè, ho dimostrato che il fattone non esiste, quindi non fatemi approfondire questa cosa, ormai lo sappiamo, però proprio per chi non ha la possibilità nemmeno e il tempo di approfondire, perché quando tu hai un bimbo che sta male, che stramazza con le crisi epilettiche, la mamma se ne frega di quello che trova, se c'è scritto t'aiuta, io lo prendo e io lo do, e molto spesso sono stati anche problemi, quindi questo è anche da tenere in considerazione per salvare il settore. E io dico, l'ultima volta ho anche rimproverato, diciamo, in una chat comune diversi imprenditori, perché dico basta dare soldi agli avvocati per fare ricorsi sulle virgole, perché dopo 6 mesi ti presentano il prossimo decreto, allora mettiamo un governo, non questo, qualsiasi, perché non, certo, come diceva all'inizio la dottoressa, non ci potevamo aspettare certo da questo governo che liberalizzasse, almeno la coerenza gli si può riconoscere. Io mi arrabbierei con chi si è fatto foto con un po' di pazienti che stavano sul letto storti e poi sono scomparsi quando sono scomparsi gli stessi pazienti, se proprio dobbiamo dirla. Quindi è un mercato, questo qui è un mondo che io pratico da 10 anni, perché la cannabis medica sono stato uno dei primi prescrittori, e il problema di questo mondo è sempre stato l'individualismo che ha sempre fregato tutti.
Grazie Carlo, e ripartiamo sullo stesso tema da quell'articolo 18 del DDL 1660, no, l'ultimo 6 non c'è, ma più o meno ci siamo. Fiorentini, Leonardo, Forum Droghe.
Grazie Daniele, grazie per l'invito qui a Leoncavallo, è sempre un piacere tornare. Prima di parlare d'Italia, io volevo sottolineare alcuni aspetti interessanti del processo tedesco e di quello svizzero, che qualcosa ci può insegnare. Vabbè, la Germania non è la prima in Europa che fa quella cosa lì, ovvero legalizza il consumo personale e la produzione personale ed associata della cannabis, perché l'aveva già fatto Malta, il Lussemburgo poco dopo. E tutti questi paesi all'interno dell'Unione Europea riescono a farlo, ok? Cioè, e lo fanno, e si limitano a legalizzare la cannabis ad uso personale, la coltivazione ad uso personale o in forma associata, perché il contesto giuridico europeo permette di fare quella cosa lì, certamente. Il passaggio che manca al processo tedesco, che pure era stato promesso quando è stata proposta, fatta la campagna elettorale dal famoso governo del semaforo, è quello poi invece dell'apertura del mercato. Su quel passaggio qualche problema ci può essere, ma sulla parte invece di consumo personale noi sappiamo oggi, visto che nessuna infrazione è stata contestata a Malta, né a Lussemburgo né alla Germania, che almeno la regolamentazione legale dell'uso personale di cannabis si può fare. Prima lezione utile che ci viene. La seconda lezione utile è che non è detto che sia necessario avere un mercato per avere la distribuzione della cannabis, ovvero l'esperienza dei cannabis social club nati in Spagna, Belgio, eccetera, istituzionalizzati per la prima volta in Uruguay, può essere un sistema di distribuzione sociale che ha alcuni difetti, ovvero prevede l'associazione, essere in un registro, eccetera, eccetera, non sto qui a dirli, ma anche alcuni vantaggi, ovvero avere un luogo in cui anche il sapere esperto dei consumatori, dei pari, aiuta a gestire meglio una sostanza, e questo abbiamo fatto come Forum Droga, anche degli studi rispetto alle esperienze in Spagna, in Belgio e in qualche parte anche in Italia, è dimostrato, cioè c'è questo passaggio di conoscenze che facilita l'autoregolazione del consumo di sostanze, che è probabilmente quello a cui almeno chiedo questa parte, credo miri, passare dal controllo penale delle sostanze a quello sociale e personale. Questo per quel che riguarda la Germania. Per quel che riguarda la Svizzera, quelle sperimentazioni che la legge svizzera non prevedeva e che quindi è stato necessario modificare, l'Italia le prevede, perché arrivano dalle convenzioni. Una convenzione, nelle tre convenzioni comunque si autorizza a fare sperimentazioni medico-scientifiche. Il testo unico sulle droghe in Italia, articolo, non me lo ricordo, prevede appunto che sia possibile autorizzare con la sperimentazione, la coltivazione ad uso sperimentale, anche l'uso delle sostanze tabellate da parte di enti pubblici, università, laboratori pubblici e forse aziende private, adesso non mi ricordo com'è, no, non ci sono le aziende private convenzionate. Ovvero la cosa che stanno facendo in Svizzera, la scientifico, alcune città hanno deciso di avviare insieme a istituti di ricerca o università degli studi per comprendere se l'approccio legale al mercato della cannabis è migliorativo rispetto all'approccio penale e repressivo, e questo lo fa appunto, è per quello che poi uno fa fatica a proporsi, col fatto che devi compilare il questionario, ogni sei mesi ricompilare il questionario, sei dentro un database, qualcuno ti può venire a prendere in qualsiasi momento, ovviamente questo è un problema, però quella cosa lì si può fare. Adesso ci sto lavorando da un po', l'idea anche che alcuni comuni italiani chiedano a un governo che mai darà ovviamente il permesso, ma chiedano di poter sperimentare esperienze del genere, secondo me potrebbe essere utile. Vengo alle cose tristi invece, visto che parlavamo di idea di sicurezza. A proposito di coerenza del governo, lo stesso governo che nel giugno del 2023 propose un emendamento per cui le infiorescenze di cannabis dovevano andare sotto i monopoli di Stato, perché lo stesso governo, poco prima del 26 giugno, passa un anno, perché è stato un emendamento, con un emendamento al DDA in sicurezza di cui abbiamo parlato prima, motivandolo con problemi di salute pubblica e sicurezza pubblica dovuti al consumo della cannabis light, perché di questo stiamo parlando, in particolare della sicurezza stradale, introduce, fa sua quella che era una decisione delle sezioni unite della Cassazione del 2019, le quali sezioni unite dicevano che le infiorescenze cannabis light sono soggette alle norme di cui al testo unico sulle droghe, ovvero l'articolo 73, 75 e 74, 75 ed altri, introduce questo emendamento nel DDL, omettendo di dire, e qui è uno dei grandi paradossi di tutto questo giochino, che quella stessa decisione della sezione unite finiva dicendo a meno che quella cannabis light non superi la soglia drogante. Adesso ve la sentite. Ovviamente di quella a meno che nessuno sia interessato, perché il governo fa questo? Perché tutti questi provvedimenti, tutti i decreti sicurezza, tutti gli aumenti di pena, l'anti-rave, il decreto Caivano, costano zero. Cioè dire a, diciamo, al bilancio dello Stato. Aumentare le pene non costa nulla. Che non costa nulla, ma sì, ma c'è una clausola di invarianza nel testo della legge, per cui non costa nulla dal punto di fa grande effetto, perché si dice: oh, guardate quanto lottiamo contro la droga anche quando non è droga, dà consenso e soprattutto è una cosa assolutamente nelle fondamenta di questo governo, cioè è cosa loro colpire coloro che producono ma soprattutto usano droga, è nel loro DNA. Allora, ci sono tanti paradossi in questo intervento legislativo. Il primo e il più grande è che si normano sotto la legge delle sostanze stupefacenti delle sostanze che stupefacenti non sono, cioè di fatto si mette il prezzemolo in tabella. Prezzemolo forse è anche più pericoloso, perché se si fumano i fiori si muore. Questo è solo uno dei paradossi, perché l'altro poi diventa un circolo vizioso e anche difficile da capire. Rimandando, perché l'emendamento non scrive le infiorescenze sono vietate, scrive le infiorescenze sottostanno al testo unico sulle droghe. Testo unico sulle droghe che nell'applicazione, comprese le sezioni unite della Cassazione, diffusa, prevede che le sostanze con una quantità di THC inferiore più o meno al 0,5% non siano considerate droghe e quindi non siano oggetto dello stesso testo unico. E qui la voglio vedere la prima volta che arriva in un tribunale questa cosa, perché se io mai fossi un avvocato mi divertirei molto su questo punto. Allora, ci sono tante altre cose, costa contro le normative europee sulla libera circolazione dei beni, eccetera. Non le so a ricordare tutte. La cosa che però volevo dire, perché è importante da capire, dicevo prima, il nemico droga per questo governo è molto utile, perché compatta il proprio elettorato, ed è per questo che c'è questa battaglia ideologica in particolare contro la cannabis. Stanno diminuendo tutte, l'anno scorso sono diminuite tutte le operazioni antidroga a parte quelle sulla cannabis. Si fa quell'intervento su Caivano rendendo più facile incarcerare i minori nello stesso anno in cui i minori, i reati, lo ha rilevato bene Antigone qualche giorno fa, in cui i reati commessi dai minori diminuiscono, ovvero si sfrutta l'allarme generato da quell'episodio specifico per incassare un risultato al famoso costo zero. Stanno facendo la stessa cosa contro la cannabis, l'infiorescenza è la stessa, cannabis light o cannabis normale, il fiore a vederlo è uguale, adesso anche odorarlo è uguale, qualche anno fa non lo era, ma oggi è assolutamente uguale, gli dà fastidio, è un nemico che è in tutte le piazze d'Italia, con addirittura le insegne, colpiscono quello, perché gli è comodo colpire quello e, come ricordava Daniele, rispolverano i miti più beceri degli anni 30 di Aslinger. Mantovani è andato in commissione, in una commissione speciale della Camera la settimana scorsa, e ha cominciato a citare atti di processi di tragici eventi accaduti davvero nelle periferie del nostro paese, in cui sottolineava come tutti gli autori di questi reati avessero fumato cannabis, solo la cannabis, omettendo di ricordare che magari se uno vive in quel determinato quartiere di quella determinata città, opportunità di crescita sociale ne ha poche, di crescita culturale meno, di crescita scolastica magari appunto è fuori da scuola da un po' troppo tempo. Però è funzionale, stiamo arrivando a un un momento che sarà importante, che sarà la nuova finanziaria, pare che non ci siano più soldi, è più facile trovarsi nemici facilmente sconfiggibili con un solo decreto piuttosto che trovare i soldi per garantire la sanità pubblica nel nostro paese. Si usano e si... questo divieto di sicurezza, lo dicemmo quando fu presentato a dicembre scorso, è un tassello messo lì per in previsione di scontri che ci potranno essere, e se tanto mi da tanto questo governo utilizzerà gli strumenti che vengono dati dal DDL di sicurezza per reprimere il dissenso, e già che ci siamo anche un intero settore del nostro paese che aveva dato un rilancio dell'agricoltura nazionale, tra l'altro ripercorrendo percorsi che negli anni 20 qualcun altro... Adesso non vorrei evocare fantasmi per forse.
Grazie Leonardo. Adesso questa ricognizione ha voluto accompagnare la festa del raccolto 2024, avete sentito più voci, avete sentito molto sinteticamente cosa succede in altri paesi europei, politiche diverse. Poi abbiamo parlato di un disegno di legge, 1660, ha avuto la prima approvazione della Camera dei Deputati, lo ritroviamo oggi al Senato della Repubblica. Contiene molte cose, sono state ben elencate da Valerio Verdolini, si va dal detenuto de madre, non faccio elenco, alla resistenza passiva, all'occupazione, diciamo, delle case, della loro organizzazione, reato di blocco stradale, insomma ce n'è per tutti, le SIM dei migranti, ce n'è per tutti in questo, e c'è all'articolo 18 anche qualcosa che viene avanti come un treno su questa festa del raccolto, su quella serie di banchetti che vedete e sulla discussione che facciamo. Noi cerchiamo ancora una volta di dire che politiche diverse sugli stupefacenti sono possibili. Un tempo non c'era una pratica a livello europeo e mondiale, oggi, perché abbiamo ristretto lo sguardo all'Europa, se lo allargassimo scopriremmo che il mondo va in direzione contraria. Abbiamo sfiorato due cose, il carcere non è l'argomento principe, ma sappiamo, tante volte ce lo siamo ripetuti, chi è detenuto nelle carceri, che relazione ci sia tra il testo unico degli stupefacenti e quella popolazione detenuta. E non abbiamo, spesso l'abbiamo fatto, diciamo, parlato delle organizzazioni criminali. Ora è evidente che qualsiasi processo di legalizzazione è anche un elemento di contrasto a quella sorta di monopolio tacito che esiste in questo paese, in questa concessione che lo Stato, diciamo, attribuisce a organizzazioni criminali di ogni sorta e colore. E quindi, se ragioniamo di provvedimenti che dovrebbero guardare teoricamente alla sicurezza, io preferirei convivenza dei cittadini, beh, queste politiche, quelle che proponiamo noi, in quella direzione vanno, quelle che sono in quel disegno di legge, nei precedenti pacchetti sicurezza, sono andate, stanno andando in direzione completamente contraria. E dunque, siccome si è attivato nel Paese un complesso movimento di iniziative, di lotte, che dicevo, ci sono associazioni, singoli, c'è la rete della Cannabis Life, diciamo, tante singolarità più che la rete, ci sono organizzazioni sindacali che hanno percepito, diciamo, cosa c'è dentro quell'involucro delineato dai numeri 1660. E questo è il nostro compito, questa è la festa del raccolto, lavoriamo perché in primavera ci siano le condizioni per seminare, per dare al ciclo vegetativo della pianta di canapa anche un significato politico e di trasformazione di questo paese. Certo, la canapa non salverà il mondo, ma possiamo dare anche attraverso di lei un contributo a questo paese. Allora, per non farla noiosa e non farla lunga, ringraziamo il contributo che ci è stato dato, che mi sembra importante, va in questa direzione, è un sostegno quello che ci viene dato, e soprattutto in questa serata che continua, buona festa e raccolto a tutti!